Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? E a voi certamente va tutto bene. Ringraziamo il Signore. Continuate a essere buoni, mi raccomando, siate obbedienti e ne avrete un premio grande grande sulla terra. E un giorno, da tanti tanti anni, anche in paradiso. Ora io vi ripeto la piccola frase di Padre Stefano, il nostro fondatore, che dice: chi obbedisce fiorisce. Ecco, allora fioriamo, eh? Allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla Mamma Celeste, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Raccomandiamoci all'angelo custode. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E non ci stanchiamo di pregare. Diciamo anche la preghiera che ci ha insegnato Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini, vi leggo dalla dottrina cattolica spiegata da padre Dolindo Ruotolo, l'ultima istruzione del libro che abbiamo parlato dell'Eucarestia, no? E adesso la Santa Comunione, disposizioni con le quali bisogna riceverla. Che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo essere pronti a eseguire per ricevere la Santa Comunione? I fedeli ricevono Gesù Cristo, vive vero, nella Santa Comunione. Lo ricevono sotto la sola specie del pane. Ma con tutto questo, Gesù Cristo è il loro cibo e la loro bevanda, perché col corpo santissimo di Gesù vi è pure il sangue. Nell'antica chiesa i fedeli si comunicavano sotto tutte e due le specie, ma poi si decise di restringere la comunione alla sola specie di pane per riverenza al Santissimo Sacramento. La comunione delle due specie è indispensabile solo nel santo sacrificio della messa. Anche oggi i fedeli della Chiesa greca si comunicano sotto tutte e due le specie sacramentali. Non ricordate voi il momento solenne della vostra prima comunione? Eravate vestiti a nuovo e avevate nelle mani un ciro acceso. Gesù venne in voi come in un campo di gigli per pascolarsene. Oh, quanto è bello il momento della Santa Comunione e con quanta gratitudine a Gesù bisogna aspettarlo. Se gli uomini lo sapessero apprezzare convenientemente, non darebbero questo triste spettacolo di se stessi, vivendo mesi e anni interi lontani da un così grande tesoro. L'obbligo della comunione comincia nell'età del discernimento. All'epoca di Don Dolindo era a 7 anni. Adesso, verso i 9-10 anni. Una volta si facevano tante questioni sull'età della prima comunione, ma San Pio X precise la discussione col suo decreto sull'età richiesta per essere ammessi alla prima comunione. San Pio X diceva che a 7 anni il fanciullo si può accostare alla comunione purché conosca le principali verità della fede e perché sappia almeno distinguere il pane eucaristico dal pane comune e materiale. Oggi che si è precoci nell'intelligenza, è necessario fare in modo che Gesù prenda a tempo il pieno possesso di un'anima innocente, prima che se ne impossessi il demonio, o peggio, prima che le sette, i maestri traditori, la deturpino. Se il fanciullo avesse pieno discernimento prima dei 7 anni, lo si potrebbe sicuramente fare accostare alla Santa Comunione. In pericolo di morte si può e si deve amministrare la Santa Comunione ai fanciulli, purché abbiano almeno la possibilità di distinguere l'Eucaristia dal cibo comune e possano adorarla. Fuori del pericolo di morte si richiede una preparazione più accurata. Sarebbe un vero delitto far morire i fanciulli innocenti senza dare loro la Santa Comunione. Il cristiano è tenuto sotto grave colpa a ricevere la Santa Comunione almeno una volta l'anno nella Pasqua. Il tempo pasquale di diritto comune comincia dalla Domenica delle Palme e termina nella Domenica in Albis. Il vescovo locale può anticipare o protrarre questo tempo, ma non può anticiparlo prima della quarta domenica di Quaresima, né protrarlo oltre la festa della Santissima Trinità. Non è di precetto fare la comunione pasquale alla propria parrocchia, ma si consiglia di farla alla propria parrocchia, o almeno di avvertire il proprio parroco di avere soddisfatto al precetto se si fa in un'altra chiesa. In pericolo di morte il cristiano è anche tenuto per grave precetto a comunicarsi. Anche se si è comunicato già una volta nella giornata per devozione, deve novellamente comunicarsi stando in pericolo di morte. Protraendosi il malanno mortale, può ricevere più volte il santo viatico in giorni distinti. Anzi, è utilissimo il riceverlo. È semplicemente vergognoso il non comunicarsi spesso ed è il segno della più grande ingratitudine verso Gesù Cristo. Per fare una buona comunione si richiedono 3 cose. Prima, bisogna avere l'anima pura, cioè in grazia di Dio. Chi si comunica in peccato mortale fa un orribile sacrilegio e non soddisfa il precetto della Chiesa. Quale orrore accogliere Gesù in un cuore pieno di putredine, quante profanazioni. Costringere Gesù a stare in un ambiente così indegno. Quale danno prendere così la propria condanna? Una comunione sacrilega è sempre il principio di grandi delitti e di enormi sventure. Secondo, bisogna avere il corpo digiuno. Beh, all'epoca di Don Dolindo si faceva il digiuno, neanche una goccia d'acqua si poteva prendere. Mi ricordo che anch'io da bambina così dovevo sottostare alle regole. Oggi è diverso. Allora, prima bisognava stare digiuni dalla mezzanotte, senza cibo né bevanda. Poi diceva Padre Dolindo, vabbè, se vi lavate la bocca e cade una goccia in bocca non fa niente. La comunione potete farla, perché quella goccia di acqua si confonde con la saliva e non è né cibo né bevanda. E questo rigoroso digiuno era per rispetto a Gesù prima di tutto. E poi per fare in modo che egli prenda possesso per primo anche della nostra vita fisica, come già si è detto. I moribondi possono fare anche la comunione senza essere digiuni. Gli ammalati che non possono osservare il digiuno possono fare la comunione. Terzo, infine, bisogna pensare a chi si riceve, cioè bisogna accostarsi a Gesù con fede viva, con ardente desiderio, con profonda umiltà di cuore e con modestia anche esteriore nel portamento, con decenza negli abiti. Le donne si devono comunicare con il velo e devono andare vestite con modestia. Prima della comunione bisogna trattenersi a fare la preparazione e dopo fare il ringraziamento. Chi si alza subito e se ne va mostra di essere un cafone con Gesù Cristo e di non capire niente di un così grande mistero. Un'anima che ama molto Gesù e che lo vuole ricevere, ma non ha tempo di prepararsi a lungo, può fare anche una breve preparazione e un breve ringraziamento. Allora non pecca di riverenza, perché l'amore interno supplisce a tutto. Insomma, per farsi la comunione non bisogna avere peccati sulla coscienza, bisogna rispettare il digiuno. Oggi, un'ora prima, non si deve mangiare. La Chiesa è venuta incontro ai bisogni dell'uomo. Però chi vuole fare un fioretto, il fioretto è sempre gradito a Dio. E poi bisogna andare a Gesù modestamente vestiti. Non si può andare mica con i pantaloncini corti, con abiti scollati. Anche voi bambini dovete essere decenti per rispetto al Signore. E mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Bambini cari, abbiamo visto che cosa ci vuole per ricevere bene la Santa Comunione. Adesso io vi leggo dal libro di Padre Stefano, Amore al corpo e sangue di Gesù, che sono delle meditazioni per il mese di luglio, e quali erano i sacrifici grandi che facevano i santi per andare a partecipare alla Santa Messa. E noi dobbiamo stimarci fortunati ogni volta che ci offerta la possibilità di partecipare a una Santa Messa, né tirarci indietro di fronte a qualche sacrificio per non perderla, specialmente nei giorni di precetto. Quali sono i giorni di precetto? La domenica e le feste, nei quali c'è obbligo di andare a Messa. E chi non va a Messa commette peccato. Santa Maria Goretti, per andare a Messa la domenica, percorreva a piedi 24 chilometri. Santina Campana andava a messa con la febbre. San Massimiliano, il quale celebrava la messa anche quando in condizioni di salute pietosa, un fratello lo doveva sostenere all'altare perché non cadesse. E anche San Pio da Pietrelcina celebrava la messa con la febbre. Anche la beata Teresa Manganiello aveva il cuore appassionato e tutto dominato da Gesù Eucaristico. D'inverno, alle 3 del mattino, con i sandali a piedi nudi, correva alla chiesa dei Cappuccini per stare con Gesù, per nutrirsi di Gesù, per riempirsi tutta di Gesù, sotto il sole e sotto la pioggia, al soffiare del vento e con la neve. Teresa Manganiello non mancava mai di percorrere ogni mattina il tratto scosceso che dalla sua casa portava in chiesa. Il suo confessore ha scritto che sebbene la neve fosse alta fino a 5 palmi, ella a piedi nudi percorreva la strada come per incanto, senza lasciare neanche le orme sul sentiero. Un giorno riuscì ad arrivare in chiesa, sebbene ci fosse un ciclone che spazzava via addirittura gli alberi. Come ha fatto ad arrivare? Si è affidata a Dio e è arrivata in chiesa. E poi, se la malattia impediva ai santi di prendere parte alla celebrazione della messa, essi si univano spiritualmente ai sacerdoti che celebravano in tutte le nostre chiese della terra. Santa Bernadette, quando dovette stare a letto ammalata per lungo tempo, diceva alle consorelle: le messe sono perpetuamente celebrate sull'uno e l'altro punto del globo. Io mi unisco a tutte queste messe, soprattutto durante le notti, che trascorro talvolta senza prendere sonno. Allora noi ci dobbiamo ricordare e dobbiamo preferire la Santa Messa a ogni altra cosa buona, perché, come dice San Bernardo, si merita di più ascoltando devotamente una santa messa, che con il distribuire ai poveri tutte le proprie sostanze e col girare pellegrinando in tutta la terra. E non può essere diversamente, perché nessuna cosa al mondo può avere il valore infinito di una santa messa. Il santo curato d'Arsi diceva così: il martirio non è nulla in confronto alla messa, perché il martirio è il sacrificio dell'uomo a Dio, mentre la messa è il sacrificio di Dio per l'uomo. Dobbiamo preferire la santa messa ai divertimenti in cui si sciupa tempo senza nessun vantaggio per l'anima. San Luigi IX, re di Francia, ascoltava ogni giorno diverse messe. Qualche ministro si lamentava e diceva che poteva dedicare quel tempo agli affari del regno. E il santo re disse: se impiegassi doppio tempo nei divertimenti e nella caccia, nessuno avrebbe da ridire. San Leonardo da Porto Maurizio, dopo aver fatto 20 miglia a piedi, appena giunti al convento di San Bonaventura a Roma, benché non si reggesse in piedi, senza neanche mettersi a sedere, fu visto recarsi subito in sacrestia per celebrare la Santa Messa come se avesse già riposato. Un'altra volta San Leonardo si mise in cammino e nel mese d'agosto, dopo aver predicato a Chianciano, smarrì la strada e girò per molto tempo in quelle campagne, esposto ai raggi del sole, tanto che si sentiva venir meno per l'eccessivo calore. Trovata dopo alcune ore la strada, stanchi e assetati, giunti presso una fontana, i suoi discepoli si misero a bere. San Leonardo non bevve e disse: no, fratelli, per un po' d'acqua non voglio perdere la Santa Messa. Finalmente giunti al convento, egli subito salì sull'altare per la celebrazione e pronunciò con pena le parole e riuscì a stento a inghiottire la sacra ostia, perché la bocca era diventata molto secca. I discepoli e i confratelli gli domandarono: padre, come avete fatto? Il patimento è già passato, rispose. Il merito resta. Io ho celebrato la Santa Messa, voi avete potuto vedere come per chi ama veramente nessuna cosa è impossibile. Siamo generosi anche noi e sforziamoci di fare volentieri qualche sacrificio per non perdere un bene così grande che Dio ci offre ogni giorno nelle nostre chiese. Sant'Agostino, per spiegare a tutti il valore immenso di ogni Santa Messa, diceva: tutti i passi che uno fa per recarsi ad ascoltare la Santa Messa sono numerati da un angelo. Sarà concesso da Dio un sommo premio in questa vita e nell'eternità. E il santo curato d'Ars diceva: com'è felice quell'angelo custode che accompagna un'anima alla Santa Messa. Beh, dobbiamo anche pensare quanto che la Messa ha un valore infinito. Proviamo a chiedere grazie durante la Messa. Proviamo a ringraziare il Signore durante la Messa e ci sentiremo contenti e appagati. E vi voglio leggere anche: il Signore quanto è buono, perché Lui ricambia coloro che lo amano e fa addirittura dei miracoli. E vi leggo proprio un miracolo eucaristico. Quando nel 1453 i francesi saccheggiarono un piccolo paesino nei pressi di Torino, rubarono dalla chiesa parrocchiale un ostensorio che conteneva l'ostia consacrata. L'ostensorio venne gettato alla rinfusa in un sacco. Essendo di ingombro, i soldati si affrettarono a venderlo a alcuni mercanti di passaggio. Questi mercanti, caricata la merce su di un mulo, andarono in città per rivenderla ai e fece così un buon guadagno. Giunti in piazza San Silvestro, proprio davanti alla chiesa, il mulo inciampò sull'acciottolato e cadde. In quel frangente il sacco scivolò dalla groppa del mulo e si aprì. Meraviglia! Dagli oggetti sparpagliati per terra uno si alzò lentamente verso il cielo. Era lo stensorio con l'ostia consacrata. Giunto a pochi metri di altezza, lo stensorio ricadde a terra, lasciando sospesa in aria la particola. Era giovedì 6 giugno 1453. I mercanti impauriti raccolsero il bottino e fuggirono. La gente cominciò ad accorrere, e con essa anche il vescovo, il quale aveva portato con sé un calice. Tutti i presenti ripetevano insieme l'evocazione: «Resta con noi, Signore, resta con noi!» Ed ecco che qualche istante dopo l'ostia santa scese lentamente in mezzo a uno sfolgorio di raggi più vivi di quelli del sole e venne a posarsi nel calice. Oggi, sul luogo del miracolo, c'è la magnifica basilica del Corpus Domini, eretta nel 1588, ed è cuore della devozione eucaristica di Torino. Questo è un miracolo eucaristico di Gesù. E avevano rubata l'ostia, l'ostensorio in un sacco, si apre il sacco, l'ostensorio sale in alto e poi scende, lascia in alto solo l'ostia. Allora tutto il popolo scende e prega: Signore, resta con noi. E l'ostia piano piano si appoggia nel calice. Vedete che bel miracolo compie il Signore per farci comprendere che Lui è vivo e vero ed è nell'Eucarestia. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo.
Grande è il Signore.
Grande è il Signore.
Tutto ciò che vuole Egli lo compie.
Tutto ciò che vuole Egli lo compie.
Guidò il suo popolo nel deserto.
Guidò il suo popolo nel deserto.
Perché eterna è la sua misericordia.
Perché eterna è la sua misericordia. Grande
bambini cari, voglio parlarvi adesso dei figli spirituali di Padre Pio e innanzitutto di chi l'ha seguito ed è diventato santo, il papà di Padre Stefano, Settimio Manelli. Non è stato ancora dichiarato santo, però è servo di Dio e poi diventerà venerabile quando la Chiesa lo proclamerà, poi passerà beato e alla fine santo. Ma Padre Pio lo amava in un modo particolare e lui ricambiava l'amore di questo santo. Ora sentite Padre Stefano cosa scrive nel suo aureo libro Padre Pio, ricordi personali, memorie, esempi e riflessioni. Arrivo di papà e mamma a San Giovanni Rotondo. Due giorni dopo la morte di Padre Pio, arrivarono da Roma papà e mamma, insieme ad alcuni figli e nipoti, organizzatisi per l'occasione con molti sacrifici, pur di non far mancare l'estremo saluto a Padre Pio da parte di quella che lui stesso definì la sua famiglia, dicendo interessantemente la bellissima e paterna parola a mamma Alicia: questa è la mia famiglia. A vedere papà e mamma mi colpì subito e molto la loro serenità. Papà parlò subito quasi con gioia della meraviglia di grazia per Padre Pio che si trova già immerso con l'anima nella gloria e nella visione beatifica di Dio là dove tutto il mondo scompare di fronte al tutto infinito che è Dio amore. Certo, papà Settimio e mamma Licia, oggi riconosciuti già servi di Dio dalla Chiesa, prossimi anche a diventare venerabili con l'approvazione delle virtù eroiche, si può pensare e dire che siano stati tra i primi figli spirituali di Padre Pio, già avviati verso l'onore degli altari, membri particolarmente eletti, perciò della grande famiglia spirituale di Padre Pio sulla terra. A papà Settimio, mamma Licia, in effetti, oltre che all'intera e numerosa famiglia, Padre Pio da Pietrelcina aveva donato circa mezzo secolo di cura assidua e di direzione spirituale continua, fino alla sua beata morte. E soprattutto in grazia di quella direzione spirituale costante e fedele, per mezzo secolo che papà e mamma hanno potuto imparare davvero a santificarsi anno dopo anno. Queste mie riflessioni però, pur belle e consolanti, non mi liberavano dall'angustia interiore che stavo provando per il fatto di non riuscire a fare avvicinare papà e mamma alla salma santa di Padre Pio, e volevo ancora più sperare, pregando, che si aprisse una qualche via per superare finalmente quella dura difficoltà che stava rendendo difficile la gioia di poter vedere papà Settimio e mamma Licia molto vicini alla salma venerata di Padre Pio. Guardando i padri cappuccini circostanti, mi accorsi che non c'era nessun frate del convento che conoscessi di persona. Fra i frati presenti, però, c'era un padre piuttosto giovane, forse non aveva 40 anni, dall'aspetto luminoso e molto lieto, cosa insolita in quella circostanza. Questo giovane frate, non cappuccino, mi avvicinò guardandomi con un sorriso e mi chiese se cercavo o avevo bisogno di qualcosa. Immediatamente gli dissi che mio papà e mia mamma, a me vicini, erano tra i primi figli spirituali di Padre Pio e avrei voluto che stessero qualche minuto vicini alla salma di Padre Pio. Il frate si allietò immediatamente alla mia richiesta. Subito mi portò con papà e mamma vicino a Padre Pio. Tutto ebbe dell'incredibile. Da quel momento papà e mamma si misero accanto alla salma di Padre Pio, uno da una parte e uno dall'altra, portandosi fino all'altezza del petto di Padre Pio, tenendosi per mano sul suo petto, stando fermi così, in preghiera molto attenta e devota. Io rimasi ai piedi della salma di Padre Pio e guardavo incantato papà e mamma che pregavano tenendosi per mano sul petto di Padre Pio. Passano così un minuto, tre minuti, cinque minuti di preghiera. Non potevo credere ai miei occhi. La mia commozione si stava trasformando in pianto, perché i cappuccini che stavano attorno alla salma sembravano non accorgersi affatto di papà e mamma vicino a Padre Pio, mentre i pellegrini continuavano a venire vicino, fermandosi soltanto per pochi secondi. A un certo punto dovetti pensare che papà e mamma, fermi in preghiera, tenendosi per mano sul petto di Padre Pio, dovevano apparire invisibili agli stessi cappuccini e pellegrini. Soltanto dopo circa 10 minuti di preghiera, infatti, papà e mamma si staccarono tranquillamente dalla salma di Padre Pio, ristorati e illuminati anche nei loro volti. E il giovane frate, che lietamente si aveva portato subito accanto a Padre Pio, dov'era adesso per ringraziarlo? L'impressione netta e gaudiosa che avevo provato mi convince subito che quel frate così gioioso e pronto nel mettere papà e mamma vicino alla salma di Padre Pio era Sant'Antonio di Padova in persona. Grazie di Dio e dei santi. Ecco, bambini, vedete il Signore quanto è grande. Alle preghiere di Padre Stefano, che desiderava che i genitori arrivassero vicino al corpo di Padre Pio per salutarlo, furono esaudite le preghiere, perché addirittura ci fu Sant'Antonio di Padova che aiutò i genitori a passare in avanti, resi invisibili agli occhi di tutti, perché nessuno li mandava via, tutti erano costretti ad andarsene subito perché la folla era immensa, non si poteva sostare sul corpo di Padre Pio. Ma la mamma e il papà di Padre Stefano, che hanno amato tanto Padre Pio e Padre Pio li amava, rimasero in preghiera. E vedete, il papà di Padre Stefano era confortato nel suo cuore, perché Padre Pio finalmente godeva della visione di Dio. E così Sant'Antonio li aiutò fino all'ultimo. E adesso noi speriamo che anche il papà e la mamma di Padre Stefano siano innalzati agli onori degli altari. Padre Pio certamente li aiuterà. E poi hanno fatto una vita di sacrifici, hanno cresciuto 13 figli, ne hanno avuto 21, ma 13 figli, una famiglia numerosa, non si sono mai sgomentati davanti alla povertà che può capitare in una numerosa famiglia. La provvidenza li ha sempre aiutati e così Padre Stefano, nostro fondatore, dagli esempi e insegnamenti ricevuti dai genitori, è rimasto fedele al fatto che la provvidenza provvede, e la provvidenza è Dio, che anche tra i frati e le suore che ha fondato Padre Stefano, tutto è poggiato sulla provvidenza. Io che ho conosciuto da vicino frati e suori, vi assicuro che loro non vanno a far la spesa, ma vivono di provvidenza. Quando proprio scasseggiasse, vanno a chiedere l'elemosina. Ma io, con i miei occhi, ho visto che la provvidenza è sempre arrivata. Bene, bambini, allora confidiamo nell'amore di Dio che ci vuole tanto bene. Comportiamoci bene e ne avremo la ricompensa e ne vedremo i frutti. Vi saluto, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.